Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, qualcuno mi ha detto bentornato, ma che razza di auguri sono questi bentornato? Ma io stavo meglio dove ero prima, veramente, per cui ero diciamo, dove al Mariaporto, visto che quando gli hanno chiesto dove è venito bella signora, vengo dal cielo, ed è atterrata in Cova dei Ria, per cui dico è il Mariaporto, e vabbè. Santa giornata allora, e oggi inizia anche la novena dell'Immacolata, qui è anche una grazia, una felice coincidenza che possiamo aprire, ecco, questa trasmissione poi con il primo giorno della novena, anche breve, ma ecco, ma prima di tutto vorrei che ci rivolgessimo a colui che starà nell'orto del Getsemani fino alla fine del mondo, così ha lamentato Gesù a Padre Pio. Allora facciamo l'atto di riparazione insegnato dall'angelo ai tre pastorelli di Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora, è la prima trasmissione che noi facciamo nel tempo di Avvento, e veramente bisogna che questo Avvento cambi qualcosa in noi, anzi mica qualcosa, ma molto, con l'aiuto dell'Immacolata. Ma vedete, mi rendo conto, perché domenica ero a un convegno, ecco, e parlavo di cose molto serie, di tutto quel che non dobbiamo fare, che facciamo, di tutto quello che dovremmo fare, sì, appunto, e non facciamo, è il contrario, no? Ed erano cose, cioè, che mi riferivo all'insegnamento vero che viene da Gesù Cristo, che viene dalla Chiesa, che viene dai santi, dai santi padri, eccetera, eccetera. Poi ho detto, vedete, cerchiamo di cantare anche delle canzoni che siano adatte, cioè, ma allora al termine, dunque, la presidente di questo movimento, no? Invece di far riferimento a tutte le cose che abbiamo detto, cioè che mostrava che c'è bisogno di convertirsi perché siamo lontani dalla luce, mi ha parlato delle canzoni, no? Vuol dire che non entra nella zucca, non entra niente, cioè è una cosa impressionante, cioè c'è la presunzione che ti tappa le orecchie e anche chiude le porte del cuore, perché non deve entrare niente, no? Il mio cuore è sacro, il mio pensiero è sacro, io non ho bisogno di niente. Non te lo dicono, ma si vede, si capisce. Ma dico, come siamo messi? Ma questo l'ho provato io, ma penso a Gesù che tutte le mattine in tutte le chiese parla ai cristiani che vanno a messa, la domenica anche, no? Poi che cosa capiranno, cosa avranno capito, non lo so. Comunque, Anna, direi, intanto facciamo il primo giorno della novena,
sì.
E poi facciamo il resto.
Certo.
E poi devo dirvi delle cose molto importanti.
Va bene. Allora, eccoci ai tuoi santissimi piedi, o Vergine Immacolata, e ci rallegriamo grandemente con te, che fin dall'eternità fosti eletta madre del Verbo Eterno e preservata dalla colpa originale. Ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità che ti ha arricchita di questi privilegi nella tua concezione. Ti supplichiamo umilmente di impetrarci la grazia di vincere quei tristi effetti che in noi ha prodotto il peccato originale. Fa che noi li superiamo e mai lasciamo di amare il nostro Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vergine Immacolata, prega per noi.
Prega, lei prega per noi. Siamo noi che dobbiamo pregare tanto, tanto, tanto. Allora, sentite un po'. Prima abbiamo recitato questa bella preghiera insegnata dall'angelo, ma dovete sapere di più. È da tanti anni, vero, io dal 72-73, adesso non sono che vado a farti, ma vero, conosco anche tanta gente, conosco anche qualche parente di Lucia, insomma, non è che vi posso dire tutte le cose che so, no, però diciamo c'è un particolare, diciamo, commoventissimo che è legato sia a San Michele Arcangelo, sia all'Eucaristia che San Michele portò ai tre pastorelli. Perché dicono, ma è stato un angelo, ma non si sa mica chi era. Qualcuno dice, no? Invece si sa chi era. Perché dovete sapere che quando l'angelo si presentò alla Loca d'Occabesso, cioè dove praticamente i bambini si rifugiavano un po' anche così a pregare, apparve l'angelo con in mano una bisside e cioè un'ostia con un calice, scusate, un'ostia con un calice e gocciava sangue dentro al calice. E insegnò quella preghiera che abbiamo appena recitato, cioè mostrando. Cioè non ha detto io credo ad oro, quello l'aveva detto una volta precedente, si è rivolto alla Santissima Trinità, però prima, dunque, lasciò il calice a mezz'aria, ostia e calice a mezz'aria, restarono sospesi in aria, vedete che è fuori della natura, vero, che galleggi un calice con un'ostia che sovrasta e addirittura goccia sangue, i bambini hanno visto questo. E si è prostrato faccia a terra e ha insegnato questa preghiera che abbiamo appena detto, Santissima Trinità, per cui ci ha fatto anche catechismo, Santissima Trinità, ecco, altro che tutte le religioni sono uguali, no? Cioè, San Michele scende, mandato da Dio, e invoca la Santissima Trinità e basta, non c'è nessun altro fuori di loro, no? Allora, Padre, Figliolo, cioè dice anche chi sono questi qua, eh? Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, perché in cielo così fanno, e vi offro il preziosissimo, poteva anche dire vi offro il corpo e il sangue, no? Preziosissimo, perché ci vuole anche educare a capire che questo, il corpo, il sangue, non c'è niente di più prezioso, perché è Dio stesso. Io vi adoro profondamente, appunto, e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli offese. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Però, cosa accade? Che poi San Michele, ormai lo chiamiamo per nome, no? Comunica Lucia e invece dà da bere il sangue ai due, a Francesco e Giacinta. C'è anche una spiegazione in tutto questo, perché praticamente, diciamo che tu faccia la comunione col corpo e tu faccia la comunione col sangue, hai sempre fatto la comunione con Gesù, non è che è un altro Gesù quello del sangue, no? È sempre lo stesso. Ma aveva un significato. Se voi ricordate, quando il profeta Elia doveva attraversare il deserto, vero? L'angelo portò una focaccia che prefigurava poi l'Eucarestia. Dice: tu non puoi attraversare il deserto se non ti cibi prima, no? E difatti gli presentò uno o due focacce, adesso io non ricordo, ma insomma questo pane per attraversare il deserto, ma prefigurava l'Eucaristia. Ora, Lucia doveva stare qua, e stare qua un bel po', perché è morta oltre 90 anni, 95, quanti ne aveva, per cui doveva camminare lungo, e aveva bisogno, vero, dell'alimento, ecco, del pane disceso dal cielo. Mentre i bambini sarebbero morti nel giro di 2 anni e avrebbero vissuto veramente anche una grande sofferenza, una specie di martirio, per cui il sangue del martirio non sono morti ammazzati, ma loro hanno patito il martirio goccia a goccia. Praticamente, pensate che il sindaco di Ourem ha detto: se non mi dite quello che vi ha detto la Madonna, vi butto nel pentolone di olio bollente. E loro hanno detto: e vabbè, dice, buttaci nell'olio bollente così andiamo subito in paradiso. No, non è che hanno detto: no, ti diciamo tutto. No, buttaci nell'olio bollente, per cui erano disposti a morire arrostiti come le patatine, vero? Fritti, ma di essere fedeli a quanto avevano promesso alla Madonna. Hanno vissuto questo martirio. Adesso viene il bello. Il parroco della chiesa di San Michele, che è intorno, diciamo, a Fatima, ecco, c'è questa chiesa di San Michele, e il parroco la mattina, cioè, va per prendere delle ostie, forse per portarle ai malati, insomma, apre il tabernacolo e non c'è dentro l'abisside, per cui è rimasto, dice: ma com'è possibile? Cioè, il tabernacolo è chiuso, l'abisside l'ho messa dentro io ieri e oggi non c'è, ma cos'è successo? Cos'è successo? Era spaventato, e anche, insomma, poi ha chiamato qualcuno. E dopo qualche ora dice: guarda qua cos'è successo. Dice: è sparita l'abisside. Apre il tabernacolo e l'abisside è dentro. Sapete perché? Cosa significa questo? Dunque, la chiesa era di San Michele, per cui San Michele Arcangelo è entrato nella sua chiesa. E siccome le ostie in cielo non ci sono, perché l'Eucaristia è per noi, mica per gli angeli, e doveva prendere un'ostia, e dove è andata a prenderla? Nella chiesa di San Michele, che è a lui consacrata, no? Ecco. Pertanto era sparita l'abisside e poi è tornata l'abisside, è stato San Michele a prenderla, per cui sappiamo che quell'angelo, l'arcangelo, era proprio San Michele. Pensa che belle storie. Queste cose nei libri forse in qualcuno sarà scritto, ma praticamente tutto ciò che è straordinario è, spesso viene censurato, no? Non si censurano le cose che scandalizzano gli uomini, no? Ma quelle che invece edificano e aiutano la fede dei cristiani, chissà perché, spesso vengono censurate. E vabbè, pazienza, dobbiamo vivere in questo mondo e anche noi dobbiamo attraversare questo deserto. Ma non è mica finita ancora, perché adesso mi sposto dove mi sposto, no? Noi siamo arrivati alla fine del mese di novembre, che è il mese dei defunti. Allora, mese dei defunti che sta per terminare, ed è giusto che si legga qualche cosa che riguarda sempre, ecco, le anime del purgatorio, ma sono anche collegate con quello che abbiamo detto prima, cioè con l'Eucarestia. Allora, c'è un episodio, ce ne sono tanti, no? Ma ce n'è uno in particolare che devo dirvelo perché personalmente, diciamo, mi sto male a pensare, vedere quando vado a messa la mattina, cioè se tu sai e vedi, stai male perché dici povero Gesù, ed è proprio quello che ha detto l'angelo, il quale poi ha detto guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Volete vedere chi sono gli uomini ingrati? Bene, adesso vi leggo un episodio che riguarda proprio anime del purgatorio e Padre Pio. Allora, questo episodio venne raccontato da Padre Pio a Padre Anastasio. State ben attenti, aprite sia le orecchie che sono nella testa, vero? E quelle del cuore. Una sera, mentre solo ero in coro a pregare, sentii il fruscio di un abito e vidi un giovane frate trafficare all'altare maggiore come se spolverasse i candelabri e sistemasse i portafiori. Convinto che riordinare l'altare fosse fra leone, poiché era l'ora della cena, mi accosto alla balaustra e gli dico: Fra Leone, vai a cenare, non è tempo di spolverare e aggiustare l'altare. Ma una voce che non era quella di Fra Leone mi risponde: Non sono Fra Leone. E chi sei? Chiedo io: Sono un vostro confratello che qui fece il noviziato. L'ubbidienza mi dette l'incarico di tenere pulito e ordinato l'altare maggiore durante l'anno di prova. Purtroppo, più volte mancai di rispetto a Gesù sacramentato, passando davanti all'altare senza riverire il Santissimo conservato nel tabernacolo. Attenzione! Per questa grave mancanza, per cui lui che lo dice che sta in purgatorio, questa grave mancanza, sono ancora in purgatorio. Ora il Signore, nella sua infinita bontà, mi manda da voi, perché siate voi a stabilire fino a quando dovrò soffrire in quelle fiamme di amore, perché praticamente è misericordia, se no sareste andato a finire all'inferno. Mi raccomando, dice, no, a Padre Pio, questo frate, io credendo di essere generoso verso quell'anima sofferente, esclamai: vi starai fino a domani mattina alla messa conventuale. Sentite qua. Quell'anima urlò: crudele! Poi cacciò un grido e sparì. Quel grido di lamento mi produsse una ferita al cuore che ho sentito e sentirò tutta la vita. Io che per delega divina avrei potuto mandare quell'anima immediatamente in paradiso, la condannai a rimanere un'altra notte nelle fiamme del purgatorio. adesso ci vuole il coraggio di andare avanti con la trasmissione, perché veramente io mi stenderei con la faccia per terra. Perché, dunque, se noi vediamo la gente che entra in chiesa, che qualcuno si inginocchierà anche, ma qualcuno non lo fa, ma poi vediamo anche quelli che girano intorno all'altare, non è che sono molto, diciamo, molto pieghevoli, no? Mi sembrano molto rigidi anche, no? Hanno fatica a piegarsi. Ma penso, se passando davanti al tabernacolo non ti inginocchi e te ne stai in purgatorio, questo non si sa mica da quanti anni stava in purgatorio, allora mi domando, e quelli che invece lo ricevono Gesù, pertanto non sta nel tabernacolo, ma l'ho appena ricevuto io e mi prostrassi ringraziando il Signore che si è degnato di venire in questo sacco di miserie, è vero, e con le lacrime agli occhi lo ringraziassi e dicessi: Signore, la comunione che io ho fatto con te non sia per me motivo di condanna, vero, che io non sia impreparato, che io non sia anche con i peccati che non ho mai confessato, per cui, diciamo, la gratitudine, l'umiltà, ecco, proprio stare lì con Gesù, dico: Gesù, se a star davanti al tabernacolo senza inginocchiarsi costa così caro, ma quelli che fanno la comunione cosa gli costerà? È vero, non ringraziare, per quello che Padre Pio ti saltava e ti diceva ingrato e non ti dava la comunione. Allora, davanti a questo problema che, dico, all'inizio, a parte della novena dell'Immacolata, ma anche dell'Avvento, ma non ci presentiamo davanti a Gesù bambino con i balocchi, no, vero? Presentiamoci con le lacrime agli occhi e con il cuore straziato dal dolore per aver maltrattato Gesù Cristo per tutti questi anni. Dice: non sarà neanche tutta colpa nostra, perché non ci hanno neanche educato, neanche il buon esempio ci hanno dato. Però, Gesù dice a Padre Pio che lui sta nel Getsemani fino alla fine del mondo, in tutti i tabernacoli della terra. Ora, che cosa faceva Gesù Cristo nell'orto del Getsemani? Sudava sangue, era triste fino alla morte, che aveva visto cosa ne avremmo fatto dell'Eucarestia. Oggi tutti che vanno a fare la comunione, ma scherziamo, ma se non inginocchiarsi costa sto prezzo, ma tu immagini a fare i sacrilegi cosa ti costerà l'inferno? Ma chi è che insegna queste cose? Ma chi è che manda la gente a fare i sacrilegi? Ma chi è che non grida? Ecco, non vi sognate di venire qua senza lavarvi, vero? Senza confessarvi. Allora, ad esempio, io non so quanti, vero, abbiano confessato nella loro vita: Padre, io ho mancato di rispetto alla Santissima Eucaristia, sia entrando in chiesa, uscendo di chiesa, parlando in chiesa, ma soprattutto perché se avessi mangiato una caramellina, almeno avrei sentito il dolce della caramella, avrei detto: che buona sta caramella, no? Invece ho ricevuto Gesù e non ho detto nulla, non l'ho neanche ringraziato, non ho detto: Signore mio, ma cosa hai inventato tu? Hai inventato l'Eucarestia, ma questa Eucarestia che è il pane degli angeli anzi non possono neanche fare la comunione gli angeli perché sono spiriti, e invece il corpo, il sangue, Gesù Cristo è un corpo umano, vero, che viene dato agli uomini perché abbiamo il corpo corrotto, abbiamo bisogno di un corpo santissimo che guarisca il corpo corrotto. Allora, dico, adesso mi premeva di dire queste cose, no? Perché dico, ma insomma, bisogna che qualcuno le dica, perché se nessuno le vuol dire che siamo, è un'omertà, ma un'omertà infernale, perché quelli che dicono le cretinate, vero, le dicono su tutti i canali televisivi, radiofonici, eccetera, eccetera, no? E quelli che devono dire la verità e i lamenti di Gesù Cristo sono così pochi, sono così rari. E dico, ma chiediamo umilmente perdono al Signore, diciamo, Signore, pietà. Signore, fammi scontare le mie mancanze sulla terra. Non voglio neanche andare in purgatorio. Voglio venire al più presto ad abbracciare te e dire, Signore, quanto sei buono e quanto sei stato poco amato. Ecco, fa che io abbia le lacrime della Maddalena, alla quale tu hai detto che molto gli sarebbe stato perdonato, ma quella ha pianto, ha lavato i piedi a Gesù Cristo. E poi non ha anche detto che gliel'ha perdonati tutti, ha detto molto ti sarà perdonato, mica tutto. E lei, dopo, ha fatto tante di quelle penitenze, ma tante di quelle penitenze per dire cosa ho fatto io. Ho offeso, mi sono permesso di offendere il Dio Altissimo. Cosa ho fatto io, miserabile creatura, capite? Allora, se tu accedi al Signore con somma umiltà, qualcosa di buono viene fuori, ma se vai là, io vedo proprio, sembra di andare a pigliare la distribuzione dei biglietti per entrare al circo, non lo so, io per andare al cinema, è una cosa terribile, terribile, proprio dolorosissima. Gesù nel Getsemani, dovete sapere, neanche farla apposta, l'arcangelo Michele, dove è andato a finire in quella locca d'Ocabesso, è un orto del Getsemani, e c'è un albero proprio attaccato a dove è apparso l'angelo, che è squarciato dalla parte proprio di dove è apparso l'angelo, a sentire che il creatore è orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Lui come albero si è squarciato dal dolore, no? Noi che siamo uomini e pensiamo anche di essere intelligenti, ma abbiamo meno cervello di un albero, perché qui non si squarcia niente, siamo indifferenti, ingrati. Ma che roba, scusatemi se ho divagato, ma cioè dalle letture che faremo adesso, ma veramente mi viene il fiatone soltanto a pensare, è un dolore atroce, perché vedi questo Gesù che ti ha dato tutto, ti ha dato anche sua madre, la mamma sua, ci ha dato Gesù, e noi che siamo i cosiddetti devoti, ma dov'è che siamo devoti noi? Dovremmo vivere d'amore, di gratitudine. La gratitudine, e guardate che tutte le disgrazie nostre derivano proprio da questo. Mi spiego. Se il cristiano fosse grato e riconoscesse tutto quello che il Signore gli ha donato, ma preferirebbe morire piuttosto che offendere il più grande benefattore della sua vita. Invece parte tutto dall'ingratitudine. Se tu non riconosci quello che Dio ha fatto per te, per te offenderlo o non offenderlo cambia poco, perché tanto non vedi e non capisci e non pensi a quello che Gesù ha fatto per te. Se invece lo consideri, ma non sia mai che io offenda il Signore, ma fammi morire prima, Signore. Quando tu vedi che io sto combinando un guaio, fammi morire prima, così almeno muoio prima di averti offeso. Ma che stiamo qua ad aumentare i peccati, ad aumentare le offese? Allora, speriamo, Signore, vieni presto in nostro soccorso, castigaci, ma per bene, e salvaci. E così dobbiamo ricominciare un'altra partita, ecco, quella del trionfo del cuore immacolato di Maria, perché qui praticamente queste cose sono terribili, sono orribili, sono le cose peggiori che si possono fare. Per non dire poi, per non passare alla vita, no? Cioè, Gesù dice, ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me. Ma tutti questi disgraziati, che poveri che l'hanno fatto, poveri chi l'ha votato, poveri e miserabili chi l'ha proposto, ma noi quante volte abbiamo ammazzato Gesù bambino innocente nel grembo delle donne? Quegli atti là non sono atti sessuali, quelli sono atto procreativo, per cui se uno si unisce, vero, fa un atto procreativo, e allora deve stare attento, è un atto sacro, non è una porcheria come l'abbiamo convinta noi. Ebbene, Anna, adesso abbiamo... Stamattina intanto sono andato a far cambiare la batteria all'orologio perché sono rimasto, sono partito senza orologio e non saper che ora è. Ho pensato, ma che brutto non saper che ora è. Più o meno, insomma, si può anche vedere dal sole se c'è, ma dico quanto tempo, vedi, la batteria si è scaricata per cui il cellulare è morto. Dunque noi, la nostra batteria della nostra vita, quanto durerà? Chi è che lo sa? Quando è, quanto durerà? Quando è che si fermerà sta batteria? E non funzionerà più l'orologio? È scoccata l'ora, ultima, basta, l'orologio si è fermato. Ah, allora, Anna, scusami, sai, ma stavo così male, ma così male a vedere, dopo aver sentito questa cosa qua, che l'avevo sentita, ma anni fa l'avevo sentita io questa storia qui, ma diciamo così di sfuggita, ma adesso l'angelo custode avrebbe detto ascolta, leggi bene e pensa bene e spiega bene, perché sono cose orribili queste che succedono continuamente, costantemente, poi abbiamo anche il coraggio di cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, ma popolo di persone che non sa neanche, non c'ha né sale nella zucca e neanche amore nel cuore.
Hai ragione, cosa possiamo aspettarci nel giorno del giudizio, cioè pensando anche al Padre Pio, questo episodio, mamma mia, come ti ho amato male e poco, mio Gesù, per pietà, davvero. Allora, dal libro del profeta Isaia, il profeta Isaia preannuncia la nascita del Messia, il germoglio che spunterà dal tronco di Jesse. Gesù è il liberatore, che quale fiore sullo stelo di Jesse avrà la pienezza della grazia e sarà il giudice del suo popolo, giudice di rettitudine assoluta, che scruterà nell'intimo dei cuori. Prepariamoci alla sua venuta con l'esercizio delle virtù, affinché egli trovi in noi un cuore pieno di fede, speranza e carità. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprirono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. E che quel, sì, si parla di un tronco, ma questo germoglio poi è finito inchiodato su di un tronco di legno, anche è vero, anche questo è da considerare, mamma mia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Tutte queste luminarie, tutte queste luci artificiali che non illuminano niente, forse i portafogli, non lo so io cosa illuminano, ma quante luci false, perché no? Io sono la luce del mondo, non ha mica detto Gesù io sono una luce del mondo, io sono la luce del mondo, non c'è altra luce fuori che Gesù Cristo che è la luce del mondo, ma che facciamo qua? Facciamo le luminarie anche in religione, nel senso che qua sbucano luci da tutte le parti, profeti e non profeti, eretici, sono diventate tutte luci artificiali, no, no, io sono la luce del mondo, non ce ne sono altre, basta. Non è vero che sono tutte luci buone, no? C'è soltanto la luce di Cristo, io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, e questi mettono luminari da tutte le parti sperando di far luce al mondo, invece servono per fare ancora più buio, perché corri dietro alle cose che non sono, no? E ti dimentichi di colui che è, che, no, che era, che è e che sarà. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Allora, attenzione, su di lui si poggerà lo spirito del Signore. Vedete che noi siamo stati battezzati e lo spirito del Signore si è posato anche su di noi. E diciamo che ci avrebbe portato anche i doni se non li avessimo buttati nei cassonetti. Spirito di sapienza, ma ce l'abbiamo noi la sapienza? Mi pare proprio di no. Spirito di intelligenza, non mi dite che siamo intelligenti, no? Uno che va a finire all'inferno è intelligente, no? Uno che non crede in Dio è intelligente, non è intelligente, no? Spirito di consiglio, ma qui ci consigliano di farci del male, ci consigliano cioè, ci consigliano contro il bene della nostra vita, no? Votate di qua, votate di là, ci hanno fatto votare delle cose per farci star peggio di come stavamo, attirando castighi sull'umanità. Altro che di consiglio, questi sono, lo spirito è quello infernale che dà dei consigli contrari a quelli del Signore. Spirito di fortezza, ma dove sono questi cristiani forti? Ma dove sono questi cristiani forti che dicono, bene, noi cristiani non paghiamo più le tasse, o togliete tutte quelle leggi anticristo, se no non paghiamo più le tasse, no? Ma dove sono questi cristiani forti? Non esistono, no? Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Per cui conoscenza, tu non lo conosci Dio, non ti interessa neanche di conoscerlo, credi di conoscerlo e non sai niente di Lui, per quello non lo ami. Lo ami a modo tuo, ma non lo conosci, perché se lo conoscessi lo ameresti sopra ogni cosa. E timore di Dio, e timore del Signore, timore di offendere Dio. Ecco, bisogna avere questo sacro timore di offendere Dio. E difatti, a proposito, mi pare che ve l'ho anche già letto, ma bisogna pure che, diciamo, bisogna anche, visto che le notizie malvagie, ti martellano di notizie malvagie, bisogna che anche noi martelliamo con notizie sagge, con notizie sante, con notizie verità, veritiere. Allora, se noi andiamo a sentire cosa dice il più grande, cioè Sant'Alfonso, è stato il più grande moralista che ha avuto la Chiesa. c'è nessuno che ha superato Sant'Alfonso de Liguori. Dice, cioè l'uomo dice, Dio è misericordia. Ecco il terzo inganno comune dei peccatori per cui moltissimi si dannano. Perché questi miserabili confidano temerariamente alla misericordia, non lasciano di peccare e così si perdono. Il Dio è di misericordia, chi lo nega? Ma ciò nonostante, quanti ogni giorno Dio ne manda all'inferno? Egli è misericordioso ma è ancora giusto e perciò, essendo giusto, è obbligato a castigare. Pensate un po', è obbligato a castigare. Chi lo offende? Egli usa misericordia, ma a chi? A chi lo teme e si pente. Allora, cosa abbiamo appena letto adesso qua? Spirito di timore di Dio. Oggi si sfida Dio, ma pensiamo di prenderlo in giro noi anche, no? Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni, perché, sai, le apparenze, basta che i media ti schiaffino un po' tra giornali, televisioni e radio, dicono che sei un farabutto, tu hai finito di star bene e troveranno anche dei falsi testimoni, vero? Ma diciamo, allora, le apparenze sono una cosa, ma il Signore conosce la verità. Noi dobbiamo solo temere di essere, dobbiamo solo temere di offendere Dio, tutto il resto non dobbiamo aver paura. Non dobbiamo aver paura di quello che dice la gente, noi temiamo solo il giudizio di Dio. Non giudicherà secondo l'apparenza e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Interessante, perché fa giustizia per i miseri, e quelli anche che si sentono miseri, e perché davanti a Dio ti devi sentire misero se non hai capito chi sei, no? Dice, per gli umili della terra, ecco, l'umile è uno che riconosce di essere misero, per cui il Signore con questi qui va d'accordo, ma con quelli che lo sfidano sono cose terribili. Pensate il ladrone, dico, sul Calvario c'erano tre persone inchiodate, vero? Allora, uno si è umiliato, ha detto io merito tutto questo perché ho fatto il male, Signore, prega per me, quando sarai in paradiso ricordati di me. E allora si è umiliato e il Signore l'ha salvato. Dall'altra parte invece ce n'era uno che continuava a bestemmiare, per cui non era umile, ma praticamente continuava a offendere anche il Signore che era venuto a salvarlo. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, per cui non è che gli fa le carezze, no? La giustizia sarà fascia dei suoi lombi, la giustizia, capito? La giustizia. E la fedeltà, cintura dei suoi fianchi, essere fedeli. Fedeltà vuol dire che non ci sono divorzi che tengano e separazioni che tengano. Gesù Cristo, se facesse come noi, avrebbe già, non so, già dei primi anni della sua venuta sulla faccia della terra, dice basta, me ne vado da dove sono venuto e vi lascio qua, perché siete degli infedeli, ma io sono fedele, sto qua, anche se mi maltrattate. Impariamo da lui, sopportando e offrendo anche i maltrattamenti per la nostra purificazione, perché guardate che in purgatorio non saremo mica accarezzati, sapete? Saremo maltrattati, soffriremo moltissimo, per cui tu non sopporti se qualcuno non ti tratta come vuoi tu qua sulla faccia della terra, vedrai cosa ti succede dopo, ti conviene sopportare pazientemente le pene, diciamo, di questo mondo, perché costano poco, costano niente in confronto a quelli che pagherai di là, se per non inginocchiarsi davanti al tabernacolo stava in purgatorio non so da quanti anni. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà, il capretto, il lioncello, ecco, la mucca, Ecco, qui ti fa vedere che cosa accadrà quando l'uomo tornerà ad essere amico di Dio, sarà anche amico degli animali, ma oggi noi siamo amici degli animali, perlomeno vogliamo essere, ma non siamo amici di Dio. E comunque anche gli animali di cui noi pensiamo di essere amici ogni tanto ne sbrana qualcuno e morde e fa del male, perché diciamo bisogna essere amici di Dio per essere amici degli animali. Gli animali vedono che noi siamo cattivi, per cui si difendono. L'orsa, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue lattante, eccetera, eccetera, il serpente velenoso. Ecco, in quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli, la croce di Cristo, il vessillo. Mamma mia, noi abbiamo tolto dagli uffici pubblici il vessillo, ma come fai a dire che sei cristiano, che non reagisci, che maltrattano il tuo Dio e innalzano il cornuto? Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Sì, sì, sarà proprio gloriosa la sua dimora, ma bisogna arrivarci però. Vabbè. Vediamo adesso, visto che c'ho l'orologio, lo guardo. Anna, io direi che forse vorrei anche andare avanti, ma è meglio che mi fermo. Per cui chiediamo una pausa musicale.
Sì, certo, allora ci risentiamo tra poco. Ave Maria.
Bene, Anna,
sì, passiamo
possiamo leggere il Santo Vangelo intanto.
Sì, sì, va bene. In questo brano evangelico Gesù loda il Padre per aver prediletto le anime umili ed averle scelte come depositarie dei suoi misteri. Queste anime, a differenza dei sapienti di questo mondo, vivranno negli splendori della fede. Libere dalla superbia, avranno sempre l'umiltà di saper abbandonare le tenebre dei loro errori per vivere nella luce. Ricordiamo sempre la particolare predilezione che Dio ha per le anime umili e sforziamoci di acquistare questa preziosa virtù. dal Vangelo secondo San Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Quindi passo alla meditazione di Don Dolindo, capitolo decimo, sono a pagina 1261. Il Sacro Testo non ci dice nulla di quello che fecero i discepoli nella loro missione, accenna solo alla loro gioia nell'avere constatato la potenza del nome di Gesù, innanzi al quale anche i demoni avevano tremato. Essi ne parlarono al Maestro Divino con esultanza, credendo di annunziargli una cosa a lui sconosciuta, ma egli mostrò di averli seguiti con la sua onniscienza e soggiunse: «Vedevo Satana cadere dal cielo come fulgore». Cioè, quando voi l'avete cacciato, l'ho visto scosso dalla sua tenebrosa potenza in abissarsi come fulgore. Satana precipitò come fulgore dal cielo quando miseramente cadde dal suo splendore, ma nel suo spaventoso orgoglio pretende ancora di elevarsi e si serve delle sue potenze naturali per affermare la sua pretesa grandezza. Quanti fenomeni che noi crediamo puramente naturali sono provocati o intensificati da lui per tentare di nuocere corporalmente all'uomo con i disastri e i cataclismi, e spiritualmente attanagliandolo di più alla materia. Noi ridiamo di quelle che i nostri vecchi antichi dicevano, che in tante scoperte di invenzioni moderne vedevano la turpe mano di Satana, eppure essi potevano anche avere ragione. Un grande scrittore moderno francese, e per di più a sua vergogna, miscredente, ha detto: «Solo una mente superficiale può non accorgersi del tremendo lavoro di Satana in tutte le scoperte moderne per sottrarre l'uomo alla vita dello spirito. L'umanità è sempre più avvinta dalla materia ed è tanto assediata da Satana per molte delle scoperte moderne che non si riesce più a vedere come possa rompere quei fili di acciaio spinato e riconquistare la libertà dello spirito. La nostra spaventosa superficialità non ce lo fa considerare. Tutto ciò che abbiamo, cinema, radio, computer, macchine formidabili, eccetera, sono, o perlomeno possono essere, nei fini di Satana, mezzi di materializzazione dell'uomo. All'idolatria data ai popoli semplici e primitivi, come mezzo per inclinarvi alla materia, Satana sostituisce le potenti manifestazioni della materia. La potenza che illusoriamente faceva supporre nell'idolo per impressionare l'uomo ed indurlo all'adorazione della materia era la manifesta nelle applicazioni della materia ed induce i popoli progrediti a tale scellerata idolatria. Satana, in questi suoi effimeri trionfi, ha l'illusione di stare in alto, nel nostro cielo terreno, quasi da dominatore. Ed ogni volta che è vinto dallo Spirito e dalla grazia, egli cade come fulgore, perché la sua supposta potenza è come scarica elettrica che si inabissa nella terra al contatto dell'altro polo. Se si pensa che l'elettricità è il segreto di tante scoperte, perlomeno sfruttate da Satana contro Dio, si capisce anche di più perché Gesù Cristo ha paragonato lo spirito maligno alla folgore. Satana simula quasi lo spirito attraverso l'elettricità ed induce negli uomini l'idea letale, ultramaterialistica, che le manifestazioni spirituali e divine siano effetti dell'elettricità. In tal modo è riuscito a ridurre tanti uomini e tanti falsi scienziati nella più bassa e degradante idolatria. Bisogna essere sommamente vigilanti ed attaccarsi scrupolosamente a Gesù in questi tempi per non deviare dal giusto cammino, anche se Satana dovesse farci temere di essere retrogradi, anche se per ipotesi dovessimo errare in un ritrovato della scienza e rifiutare una sua indagine o scoperta, è mille volte più importante salvaguardare in noi il sacro deposito delle eterne verità che una qualunque verità naturale, perché le eterne verità ci inducono a Dio e alla gloria immortale, mentre le verità naturali ci conducono tutt'al più ad una sterile speculazione o ad una povera applicazione che è travolta dal tempo e che un giorno sarà consumata dal fuoco. I discepoli di Gesù Cristo erano lieti dei buoni e sorprendenti effetti che avevano avuto nella predicazione, perché essi avevano attratto le turbe ed avevano accresciuto il loro prestigio. Ma il Redentore fa subito notare che non deve essere questa la ragione della loro gioia. I poteri che avevano esercitato, infatti, non venivano da loro, né costituivano per loro un merito. Ecco, io vi ho dato il potere di calcare serpenti e scorpioni e di superare tutta la potenza del nemico. Tutto questo viene da me e non serve a voi come prezzo dell'eterna vita. Vi rende immuni dai pericoli del corpo e veramente con tali poteri nulla vi nuocerà. Voi però non dovete godere perché gli spiriti vi sono soggetti, ma piuttosto dovete esultare che i vostri nomi siano scritti nel cielo e vi sono scritti per la vostra fede e per le opere buone che fate. In quel momento Gesù vide la grandezza delle anime che sprezzando il mondo vivono soprannaturalmente. Le vide rifulgenti negli splendori della fede, elevate immensamente al di sopra di ogni umana grandezza. Le vide sprezzate dal mondo stoltissimo, ma privilegiate dal Padre. Vide il rovescio vero di ciò che vede il mondo o appare nel mondo, ed esultò di Spirito Santo. Cioè esultò di amore nella gloria di Dio ed esclamò: gloria a te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e prudenti e le hai rivelate ai piccoli. Sta bene, o Padre, perché così ti è piaciuto. Sublimi parole queste, che sono il vero giudizio del mondo superbo, gonfio di sé nelle sue stoltezze o nelle sue effimere grandezze. I saggi ed i prudenti della terra credono di essere solo i grandi essi, si fossilizzano nelle loro idee e disprezzano tutto quello che non sembra loro sapiente, secondo le vedute che hanno, eppure essi sono veramente gli stolti e gli imprudenti, che barattano per nulla la sapienza divina e i beni eterni. Così è piaciuto a Dio, e non per capriccio, ma per un sapientissimo disegno di giustizia. E per questo Gesù Cristo, ammirandone la sapienza e l'armonia, disse: «Va bene, o Padre». Oh, come sono diversi gli apprezzamenti umani da quelli divini, e come appariranno meschini e spregevoli quelli che sulla terra sono stimati come geni grandiosi o come artisti e scienziati, mancando della fede. Che cos'è tutto il loro sapere? Essi conoscono le fole o le piccole cose della terra, seppur le conoscono. E tutta questa scienza, appresa faticosamente, è anche nulla di fronte allo scibile umano. L'anima loro, in tutto ciò che riguarda la vera scienza e il vero bene, è completamente ignorante e non è capace di sollevarsi d'un palmo sulla materia. Dolorosamente passerà da questa vita e si troverà negli abissi tenebrosi e disordinati della perdizione. Innanzi a quegli abissi ogni scienza, potenza o grandezza mondana per lei sarà nulla, e si accorgerà troppo tardi d'aver abbracciato solo ciò che è estrema nullità e miseria. Continuando nel suo magnifico discorso, Gesù determina qual è il vero asse intorno al quale tutto deve convergere e il vero centro che irradia la vita nelle creature. Tutto ha dato a me il Padre mio, tutto, senza eccezione, anche la scienza, anche quello che è grande nella terra, e niente può essere grande senza di lui, o peggio, contro di lui. Conoscerlo, amarlo e servirlo è dunque l'essenza stessa della grandezza dell'uomo, e conoscerlo non a modo naturale e non per tradizione storica, ma per la luce divina della rivelazione, attinta dalle stesse profondità divine, poiché nessuno conosce chi sia il Figlio se non il Padre, dal Redentore in cui tutto si incentra, si ascende al Padre. Il Figlio è il mediatore tra l'uomo e Dio, ed egli è disceso in terra per rivelarci gli arcani di Dio. Dunque, non si può andare a Dio senza il Figlio che ce lo rivela e senza colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Egli l'ha rivelato prima di tutto e soprattutto alla sua Chiesa. Dunque, non si va a Dio senza il Redentore e colui al quale il Redentore ha dato il deposito della rivelazione. È questa la grande via, l'immensa via tracciata da Gesù Cristo al genere umano. È questo l'asse di tutta la storia ed è il centro attorno al quale si sono orientati i secoli. Oggi che le nazioni si agitano così stoltamente contro Dio, contro il Cristo e contro la Chiesa, si deve ponderare che ogni deviazione da questo centro di gravità produce la rovina e l'infelicità, come ogni giorno si sperimenta. La beatitudine della vita non sta nei sogni della miscredenza e nel godimento della materia, ma sta nel chiudere gli occhi alla fede ed aprirli agli... La beatitudine della vita non sta nei sogni della miscredenza e nel godimento della materia, non sta nel chiudere gli occhi alla fede ed aprirli agli errori più banali e disastrosi, sorti dalle profondità dell'inferno. La beatitudine vera, non solo degli individui, ma delle nazioni, sta nella luce della fede, nel timore di Dio e nelle eterne speranze. Per questo Gesù, rivolto ai discepoli orientati già ai supremi beni dello Spirito in Lui e per Lui, esclama: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete». In loro si è compiuto l'ardente desiderio dei profeti e dei re di Israele. E quello che questi bramarono invano di vedere ed ascoltare, perché i tempi non erano ancora maturi, è stato manifestato ai suoi discepoli. Questo deve essere per loro un argomento di immensa gioia, perché assistono di persona alla grande rivelazione di Dio e al compimento delle sue misericordie. Ah, posso, ecco, leggervi anche il fioretto di oggi, che è molto bello. Un degno figlio. San Giuseppe da Copertino era solito regalare alle persone delle immaginette, sulle quali egli scriveva la benedizione che il suo seratico padre San Francesco d'Assisi scrisse una volta per frate Leone: «Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace. Il Signore ti benedica». Con queste copie della benedizione di San Francesco, Dio si compiaceva di operare diversi prodigi, di liberare gli indemoniati, di salvare da gravi pericoli chi le portava addosso e di guarire ammalati anche gravi. Tra coloro che sperimentarono quanto fosse prodigiosa tale benedizione, vi fu un ministro generale dell'ordine dei frati minori conventuali, un signor catalano, il quale conosceva bene San Giuseppe da Copertino e portava sempre addosso una di queste immaginette scritte dal santo stesso. Quando fu eletto ministro generale, volle mettersi in viaggio verso Assisi per impetrare grazie e aiuti dal serafico padre per la sua nuova carica. Durante il viaggio, nell'attraversare un ponte, il mulo che stava cavalcando mise una zampa in fallo e andò a finire nel fiume insieme al padre catalano. Tutti i presenti erano rimasti atterriti e, dato che l'acqua era molto profonda, temevano per la vita del padre generale. Questi, invece, se ne stava a galla e, avvicinatosi alla riva con l'aiuto dei frati che lo accompagnavano nel viaggio, fu tirato fuori. Ai confratelli, meravigliati per l'accaduto, il padre disse che si era raccomandato a fra Giuseppe da Copertino. Giunto ad Assisi, il ministro generale raccontò tutto l'accaduto al santo frate e San Giuseppe allora gli domandò: «Avevi di quelle benedizioni del padre San Francesco?» E alla risposta affermativa aggiunse: «Vedi, San Francesco ha fatto il miracolo». Poi c'è una bellissima frase di Sant'Antonio da Padova:
sì.
«Risplenda come il sole il volto della nostra anima, affinché ciò che vediamo con la fede brilli nelle opere e il bene che ben comprendiamo all'interno si traduca nella testimonianza delle opere all'esterno e ciò che gustiamo nella contemplazione di Dio si accenda di calore nell'amore del prossimo».
Che meraviglia, leggere le vite dei santi. Leggere le vite dei santi, invece continuiamo a leggere le vite dei peccatori, ma guarda te che... E poi lo spirito di intelligenza, dimmi te dov'è. Ecco, poi c'è il proposito anche, vero?
Che è molto bello, sì, sì, infatti. Ripetere prima, bisogna proprio davvero prenderne nota e scriverlo, ripetere prima di andare a dormire la benedizione di San Francesco: il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto ed abbia misericordia di noi, rivolga verso di noi il suo sguardo e ci dia pace. Il Signore ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Che poi oggi sono tutti santi francescani, vero? Si festeggiano.
La liturgia sì, di oggi sì. Se li fa ricordare, sì.
Ebbene, allora siamo arrivati al termine. Io raccomando a tutti voi, cari ascoltatori, questo avvento che non sappiamo neanche, diciamo, sarà l'avvento della venuta di Gesù. Ma Gesù si presenta anche in tanti modi, sapete, per cui intanto ci sarà la natività di Gesù, ma anche Gesù, che avete sentito giusto giudice, se non la smettiamo di combinare guai, dovrà intervenire, per cui ci sarà una venuta anche in quel senso. Ora cerchiamo di attendere il Signore vigilanti, vero, come le vergini prudenti, pregando, smettendo di ascoltare le notizie false. Ecco, preghiamo in famiglia, stiamo buoni, stiamo in silenzio, parliamo tra di noi, parliamo con il Signore, ma è possibile tutta sta gente che entra in casa nostra? Ecco, ci lamentiamo magari di coloro che sbarcano, ma da quel televisore quanta gente sbarca nella nostra testa, veramente, no? Cerchiamo di essere intelligenti. Bene, allora saluto tutti voi cari ascoltatori insieme ad Anna. Ave Maria.
Ave Maria.